Leggiamo nel Vangelo secondo Luca, al capitolo 15. Vangelo secondo Luca, leggeremo al capitolo 15. Grazie Signore, grazie. A te la gloria, Signore Gesù. Luca capitolo 15. Tutti i pubblicani e i peccatori si avvicinavano a lui per ascoltarlo. Ma i farisei e gli scribi mormoravano dicendo: "Costui accoglie i peccatori e mangia con loro". Ed egli disse loro questa parabola: chi di voi, avendo 100 pecore, se ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e non va dietro a quella perduta finché non l'ha ritrovata? E trovatala, tutto allegro se la mette sulle spalle, e giunta a casa chiama gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. Vi dico che allo stesso modo ci sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. Oppure, qual è la donna che se ha 10 dramme e ne perde una, non accende un lume, non spazza la casa e non cerca con cura finché non l'ha ritrovata? Quando l'ha trovata chiama le amiche, le vicine, dicendo: rallegratevi con me perché ho ritrovato la dramma che avevo perduta. Così vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. Disse ancora: un uomo aveva 2 figli. Accomodatevi. Abbiamo letto all'inizio di questo capitolo 15 che i pubblicani e i peccatori, quelle categorie di persone che al tempo di Gesù non avevano una grande considerazione nella società di allora, si avvicinavano proprio al Signore per ascoltarlo. Che bello! Coloro che erano messi da parte nella società, coloro che a cui non veniva data tanta considerazione, erano proprio quelli che andavano a cercare aiuto, conforto, salvezza ai piedi del Signore. E mentre loro andavano a cercare aiuto dal Signore, riconoscevano la loro patologia spirituale, dice la scrittura che i farisei e gli scribi invece mormoravano appunto contro Gesù dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Erano scandalizzati gli scribi e i farisei che il Salvatore rimanesse, si intrattenesse con i peccatori. Ma lo scopo di Gesù è proprio quello. Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori. Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. E così anche stasera, se tu ti senti sano, che non hai bisogno di nessuno, non hai bisogno nemmeno di Dio, beh, rimarrai così come sei entrato. Ma se invece con sincerità di cuore andiamo al Signore e diciamo: Signore, io invece ho bisogno di te, io ho un problema nell'anima, allora stai tranquillo che il Signore, il nostro grande dottore, è pronto a intervenire nella nostra vita ed aiutarci tutti quanti. La cosa particolare è che il testo originale, parlando di questo mormorare, indica un mormorare ad alta voce in gruppetti di persone. Immaginate la scena: questi peccatori, questi pubblicani, la maggior parte di loro avevano frodato allo Stato, avevano rubato al governo romano, avevano rubato anche a Israele, avevano rubato allo Stato che aveva conquistato il paese e aveva rubato ai propri fratelli. Erano proprio le persone che nessuno voleva vedere, volevano avere a che fare con loro. Eppure, mentre c'era questa categoria di persone, immaginate che andavano al Signore e il Signore l'accoglieva, immaginate dei gruppetti di scribi, di farisei, persone teologicamente preparate, persone comunque che conoscevano le scritture dell'Antico Testamento, che mormorano a voce alta, proprio a gruppetti. Hai visto, si sentiva d'altra voce, hai visto, stanno andando da Gesù, proprio quelle persone, e lui li accoglie. Come si permetta ad accogliere proprio quelle persone? Ma hai visto chi sta accogliendo? Non noi che siamo persone pure, sante, persone che facciamo la volontà di Dio. Quei pubblicani e quei peccatori accoglie Gesù. Meno male che c'è Gesù. Non sto dicendo che noi dobbiamo essere delle persone che frodano lo Stato per essere accolti da Gesù, oppure dobbiamo essere delle persone che vivono nell'immoralità per essere accolti da Gesù. Sto soltanto dicendo che quello che dirà più tardi l'Apostolo Paolo, che dove il peccato è abbondato, la grazia di Dio è sovrabbondata. Sto dicendo che noi possiamo andare al Signore con i nostri peccati, confessandoli a Lui, certi che il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato. Non sto dicendo che possiamo continuare a peccare, che tanto il Signore ci fa l'applauso. Invece sto dicendo che chi confessa i propri peccati e li abbandona otterrà misericordia. E questo è quello che ci insegna questo testo biblico. E questo mormorio dei farisei, questo vociare a voce appunto alta, a gruppetti, offre al Signore l'opportunità di dare degli insegnamenti che in questa sera vogliamo vedere insieme. Degli insegnamenti importanti sull'amore di Dio. È bello, no? Siamo venuti nella casa del Signore e stasera siamo qui per sentire parlare dell'amore di Dio. Lo sai che Gesù ti ama? Lo sai che il Signore ha cura di te? Lo sai che sei interessato al cuore di Dio? E questo insegnamento del Signore sull'amore di Dio è raccontato attraverso tre parabole che ci parlano appunto dell'amore di Dio. Sembrano delle parabole che non hanno niente in comune, invece hanno diverse cose in comune che vogliamo vedere insieme. La parabola della pecora perduta, della dramma smarrita e del figlio prodigo, o se volete dei due figli perduti. Perché come sapete un figlio si era perso fuori nel mondo, si era sviato, diremmo oggi, e un altro era perso dentro casa. E tre parabole che hanno tra di loro diversi aspetti in comune, abbiamo detto. Prima di tutto queste parabole ci parlano dell'amore di Dio per i perduti. Sì, perché in tutte e tre le parabole è usato un verbo. Per esempio, nella parabola della pecora perduta, Gesù dice: chi di voi, avendo 100 pecore, se ne perde una, non lascia le 99 nel deserto? Se ne perde una. Nella parabola della dramma perduta, Gesù dice: qual è la donna che se ha 10 dramme e ne perde una, non accende un lume, non spazza la casa e non cerca con cura? E leggendo la parabola del figlio prodigo, tutti voi sapete che quando finalmente il figlio prodigo rientra in sé e torna supplichevole alla casa del padre, il padre fa una grande festa per questo figlio, perché dice: questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Gloria al nome del Signore. Quindi tre parabole che parlano apparentemente di cose diverse: una dramma, una moneta, una pecora, un animale e poi un figlio, un uomo, ma che invece hanno questa cosa in comune prima di tutto, il fatto che tutte e tre erano perduti. E allora l'amore di Dio, sta dicendo il Signore a quei farisei, a quegli scribi che mormoravano, prima di tutto si è manifestato nel cercare le cose perdute. Gloria al nome del Signore. L'amore del Signore si vede prima di tutto verso coloro che sono perduti, che si sentono perduti. E vedete, possiamo essere perduti per diversi motivi. La pecora è perduta perché sappiamo che quando la pecora si smarrisce non riesce a ritornare da sola all'ovile. C'è bisogno che il pastore, il pecoraio, la vada a trovare, la vada a cercare. Anzi, se non c'è l'intervento proprio del pastore, la pecora non tornerà mai da sola all'ovile. Nemmeno l'istinto che c'ha riesce a farla ritornare a casa. Ci sono altri animali che, se voi per esempio li lasciate anche a chilometri di distanza, è stato accertato che diversi cani che qualcuno, qualche scienziato ha abbandonato, per esempio, su un'autostrada, quelli col fiuto e con l'istinto sono riusciti a tornare a casa del padrone. Ma la pecora è un animale che non ci riesce da solo. Ecco perché c'è bisogno del buon pastore che la vada a cercare. La pecora è perduta. E non vi ricorda questo, fratelli, sorelle, amici cari, che noi tutti, dice il profeta Isaia, eravamo smarriti come pecore, che ognuno di noi seguiva la propria via e il Signore ha fatto ricadere su Gesù il peccato di noi tutti. Gloria al nome del Signore. Non ci ricorda la parola del Signore che tutti noi non sapevamo ritrovare la via di casa, altro che non la cercavamo, proprio pur volendo ritornare a casa. Ecco la distinzione, pur volendo ritornare a casa non era possibile, non riuscivamo. E forse c'è qualcuno questa sera qui che si sente perduto ed è qualcuno che pur volendo non riesce, pur avendo cercato in altri modi non è mai riuscito a trovare Dio. Bene, ti voglio dare una buona notizia, questa sera sei qua e il Signore sta facendo un passo verso di te. Il Signore sta venendo a cercarti con la sua parola. Il Signore sta bussando alla porta del tuo cuore perché ha capito che tu non ce la facevi da solo a tornare all'ovile. Ha capito, ha visto nel profondo del tuo cuore che anche se ci hai messo un po' di buona volontà non riuscivi ad afferrare Dio. E allora Dio si manifesta alla tua vita attraverso la rivelazione della sua parola, attraverso le scritture che ti parlano dell'amore di Dio, della grazia del Signore, del fatto che Gesù ha tanto amato il mondo che ha donato la sua vita per te. E Lui in questa sera ti vuole cercare e trovare, ti vuole accogliere, ti vuole manifestare il suo amore. La pecora è perduta, ma anche la dramma è perduta. Una moneta inerte. La pecora comunque c'ha un'anima, il figlio prodigo c'ha un'anima e uno spirito umano, ma la dramma non c'ha niente, è una cosa, è una moneta, è inerte, senza vita. E anche questa dramma però ci parla di qualcosa di importante, è la figura dell'uomo morto nei propri peccati. Anche la dramma non poteva respirare, non poteva parlare, non poteva belare. Non poteva come figlio il prodigo dire quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. È una dramma, è senza vita, è inerte, è morta. Ma non c'è scritto nella parola del Signore che Dio ha vivificato, cioè vi ha dato la vita. Dio ha vivificato anche voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati. Come vedete, la pecora è perduta. La dramma è perduta, ma anche il figlio è perduto. Abbiamo letto che questo padre aveva due figli e un giorno uno di loro, il più giovane, disse: padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. Si prende questi beni, tanti tra noi conoscono la storia, ma forse gli amici che sono qui presenti questa storia non la conoscono bene. E dice la scrittura che di lì a poco questo figlio giovane, messa insieme ogni cosa che gli aveva dato il padre, partì per un paese lontano, vi sperperò i suoi beni, visse dissolutamente e quando ebbe speso tutto in quel paese venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò, dice la scrittura, nei suoi campi a pascolare i maiali. Che brutta fine, meno male che non è proprio la fine, grazie a Dio. Ma lui che aveva tutto a casa del padre a un certo punto va a pascolare i maiali e avrebbe voluto sfamarsi con i baccelli che i maiali mangiavano, con le carrubbe, con i resti delle carrubbe che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Mamma, un ragazzo che aveva tutto a casa del padre, ma a un certo punto lo vediamo perduto. Perduto perché ha scelto di stare lontano da quella casa piena d'amore. Oh, grande amore di Dio che si manifesta con queste parabole del Signore, facendoci notare che l'amore del Signore è manifestato verso i perduti. E l'amore di Dio si vede anche nel cercarci. Non soltanto c'è il verbo perdere in queste tre parabole che le accomuna insieme, ma c'è anche il verbo cercare, anche con i suoi vari sinonimi. Chi di voi, avendo 100 pecore, se ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e non va dietro a quella perduta, cioè non la cerca? finché non la ritrova? Oppure qual è la donna che se ha 10 dracme ne perde una, non accende un lume, non spazza la casa e non cerca con cura? Vedete che ancora ricorre il verbo cercare. E poi il padre, quando il figlio torna, il figlio prodigo torna e festeggiano insieme, dice: questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Gloria al nome del Signore. E bella questa, sono belle queste tre parabole, perché ci dicono che l'amore del Signore non soltanto è verso coloro che sono perduti, e ci deve far riflettere sul fatto questo, che senza il Signore tutti noi siamo perduti, ma l'amore di Dio si vede anche nel fatto che Dio ci viene a cercare, che Dio non ci vuole lasciare così come siamo. E vorrei farvi notare anche un'altra cosa: mentre nella parabola della pecora perduta e nella parabola della dramma c'è il pastore che cerca la pecora e quella donna che spazza la casa per cercare la dramma finché non l'ha ritrovata, nella parabola del figlio prodigo sembra che il padre non cerca nessuno. Avete notato? Il padre aspetta, perché c'è un modo di Dio di cercarci venendo verso di noi, e c'è un modo di Dio di cercarci anche nell'aspettarci silenziosamente. Perché il Signore, vedete, ci prende a tutti col nostro verso. Ci sono persone che se le cercate si arrendono. Ci sono persone che invece hanno bisogno del nostro silenzio, della nostra attesa, della nostra preghiera. È bella questa attitudine del padre, che apparentemente sembra che non fa niente, ma penso che questo padre avrà pregato per questo figlio e l'avrà aspettato con pazienza fino a quando l'ha visto da lontano, ed è corso e l'ha abbracciato e l'ha baciato e l'ha ribaciato. C'è un modo anche del Signore per ritrovarci, vorrei dirvi, anche permettendo delle prove nella nostra vita. Vi immaginate quel figlio prodigo, se non avesse toccato il fondo, forse non avrebbe mai più cercato la faccia del padre. Forse non sarebbe mai rientrato in sé e avrebbe detto: quanti servi di mio padre si stanno mangiando una bella pagnotta in questo momento e io qua vorrei mangiarmi le carrube dei maiali e nessuno me le dà. Ma tu guarda. Perché, fratelli, amici, non è forse vero che certe volte abbiamo fatto un passo verso il Signore soltanto quando pure noi abbiamo raschiato il fondo? Se non avessimo passato quella prova nella nostra vita, non avremmo mai alzato lo sguardo verso il cielo. E gloria a Dio per il pastore che va a cercare la pecora, gloria a Dio per la donna che va a cercare la dramma, la moneta che ha perso, ma gloria a Dio anche per il Signore che a volte permette anche una prova nella nostra vita, perché è il modo di Dio per cercarci, per ritrovarci. Perché comunque lo scopo del Signore è che nessuno si perda, e che tutti quanti un giorno possiamo andare nel cielo con Gesù. Sei pronta ad andare nel cielo con Gesù? Vuoi andare nel cielo con Gesù? Vuoi essere cercato da Gesù? Comprendi che l'amore di Dio è venuto a cercare e a trovare quello che era perduto? Ed è un amore anche verso tutti, senza distinzione. Ci sono delle percentuali qui in queste tre parabole. Non so se avete notato, nella prima parabola dice Gesù che chi di voi avendo 100 pecore se ne perde una? È l'1%, l'1% di quelle pecore. Poi si parla della dramma: chi tra voi se ha 10 dracme e ne perde una? Dall'1% passiamo al 10%. Poi c'è un padre aveva 2 figli, e allora dal 10% passiamo al 50%. E quando alla fine il figlio più grande non voleva entrare, perché si era rattristato che il figlio piccolo gli avevano fatto la festa e a lui non l'aveva fatta mai nessuno, il padre va a cercare pure quello grande: ma vieni, entra, dovevamo fare festa, dovevamo rallegrarci perché tuo fratello più piccolo era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato, e lo pregava che entrasse. Guardate, guardate come si sviluppano queste tre parabole. Prima il Signore va a cercare l'1%, poi va a cercare il 10%, poi il 50% e poi alla fine tutti, metà e poi l'altra metà. Perché lo scopo del Signore, cari nel Signore, è quello di salvarci tutti. L'amore di Dio è un amore che è rivolto verso tutti. L'amore del Signore vuole raccogliere tutti. Non è vero che ci sono delle categorie, un'elite che ha bisogno di essere salvata e che ha bisogno della grazia di Dio e che Dio vuole salvare, e un'altra che dobbiamo mettere da parte, che bisogna perdersi perché invece non è buona agli occhi del Signore. Perché la Bibbia dice chiaramente che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo. Cioè l'amore di Dio è esteso verso tutti. L'amore del Signore non guarda al colore della pelle, l'amore del Signore non guarda al nostro lignaggio sociale, l'amore del Signore non guarda se c'hai più denaro o meno denaro, l'amore del Signore guarda semplicemente che Gesù ha donato la sua vita sulla croce per tutta l'umanità. E anzi la Bibbia dice che il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa. La Bibbia dice che il Signore deve tornare e poi ci sarà anche un giudizio. E alcuni dicono, ma chissà se queste cose sono vere, chissà chi ha scritto la Bibbia, chissà se queste cose si adempiranno mai, ma io non ci credo. E l'Apostolo Pietro dirà in una sua epistola, vedete che il Signore non è che si è scordato di quello che ha detto, come pensano alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca. Cioè, nell'intenzione del Signore, nel piano di Dio, non vuole nemmeno che qualcuno perisca, non vuole nemmeno che qualcuno si perda. Nelle intenzioni del Signore, nel piano del Signore, è che tutti giungano a ravvedersi. Questo è il piano di Dio. Il piano di Dio è di salvarti, il piano di Dio è di portarti in cielo, il piano di Dio è di risponderti oggi, il piano di Dio è di darti la gioia della sua salvezza stasera. Il piano di Dio non è quello di mandarti all'inferno, a meno che tu non lo voglia diversamente. E oggi, se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore. Dio bussa alla porta del tuo cuore perché ti vuole salvare e ti vuole manifestare tutto il suo amore. Ti vuole dire che ti vuole bene, ti vuole dire che ti ama. E voglio dirvi questo anche perché in queste tre parabole si vede anche l'amore di Dio nel valutarci. Alla fine, diciamo la verità, che cos'era una pecora su 100? Non è che avrebbe perso chissà quale grande patrimonio sto pastore. Una pecora su 100, vabbò. Una dramma su 10, e dai, ce n'hai altre 9. Beh, col figlio già è diverso. I figli sono pezzi cuore, è vero o no? Dice, c'avevo 2 figli, ne perdo uno. I figli sono sempre figli. E allora, dove si vede il valore? Il valore non è un valore che si può valutare in denaro. È un valore soprattutto affettivo. Notate, a un certo punto, quando trova la pecora che è perduta, tutto allegro se la mette sulle spalle. C'è un valore affettivo. Per quel pastore anche una pecora era preziosa. Non era il valore di per sé per la pecora. È come se aveva perso una parte del gregge. E quindi c'è proprio un valore affettivo. E anche nella dramma. La dramma è vero che come valore equivaleva alla giornata di uno stipendio. Però la dramma era una delle 10 monete che faceva parte di un cerchietto che solitamente le spose mettevano durante il matrimonio. E allora quella donna va a cercare la dramma non per il valore intrinseco della moneta, ma perché avendo perso quella moneta, in realtà aveva deturpato quel simbolo nuziale che rappresentava quel cerchietto. È come dire oggi ho perso la fede nuziale. Immaginate, una sposina che ha perso la fede nuziale. È vero, non è che si guasta il matrimonio, uno può fare un'altra fede. Però è un simbolo, un ricordo, quel giorno, insomma, ti ricordi quel momento particolare, quella festa. E allora, nella dramma che si perde, non c'è un valore soltanto per la moneta. Insomma, alla fine non era una grande perdita, c'è un valore affettivo, c'è un ricordo che lega quella moneta a quella persona. Nella pecora che si perde c'è un valore affettivo e nel figlio che se ne va di casa c'è un valore affettivo. E allora questo amore di Dio si vede, fratelli, anche in quest'altro aspetto, che il Signore, per il Signore noi siamo preziosi.
Dio ci viene a cercare, Dio ci vuole trovare, perché Lui ci ama profondamente, c'è un valore affettivo. Quanto gli siamo costati al Signore? Gli siamo costati la sua vita sulla croce. E Lui ci ama, Lui ci viene a cercare. Così parla il Signore, il tuo creatore, o Giacobbe, colui che ti ha formato. Quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te. Quando attraverserai i fiumi, non ti sommergeranno. Quando camminerai nel fuoco, non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà. Perché io, il Signore, il tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Salvatore, ho dato l'Egitto come tuo riscatto, l'Etiopia e Seba al tuo posto, perché tu sei prezioso ai miei occhi, sei stimato e io ti amo. Gloria al nome del Signore. Ecco perché il Signore ci cerca, perché per il Signore siamo preziosi. E per rivendicare la sua gloria che egli mi ha mandato, dice il profeta Zaccaria, parlando del Signore verso le nazioni, che hanno fatto di voi la loro preda, perché chi tocca voi tocca la pupilla dell'occhio suo. Fratelli, non temiamo del nemico, non temiamo dei vari attacchi che ci possono venire dal nemico dell'anima nostra, perché ricordatevi che se noi restiamo vicini al Signore, viviamo in comunione con Lui, se noi apparteniamo, noi siamo la pupilla dell'occhio suo. C'è una parte molto delicata, sensibile, e guai chi tocca la pupilla dell'occhio del Signore. Il Signore ci protegge, il Signore ci difende, perché per il Signore siamo preziosi e Lui ci ama. Amen. Lui ti ama, Lui ha cura di te. E anche l'amore di Dio, mi avvio alla conclusione, si vede anche nella gioia, nel rallegrarsi. Che amore è? Diciamo la verità, che amore è se non è un amore che si rallegra, che gioisce? Se io amo una persona, sono felice per il bene di quella persona. Non posso mai essere triste se quella persona prospera, è benedetta, è gioiosa, è trovata, era perduta ed è tornata a casa. E l'amore di Dio è un amore vero, perché è un amore che gioisce. Come ci potremmo mai fidare di uno che ti dice ti voglio bene, ma non è felice del tuo bene? Non è amore. E invece guardate l'amore di Dio. In tutte e tre le parabole c'è questo comune denominatore. Trovata la pecora, tutta allegro se la mette sulle spalle. E che fa? È giunta a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me, perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. Che bello! È felice, ed è così felice, è una gioia così grande che lo vuole dire a tutti, lo vuole dire ai vicini, agli amici. Questa pecora, è vero, era solo una pecora, ma io ero molto legato a questa pecora. Era perduta, l'ho ritrovata, rallegramoci tutti insieme, facciamo una festa. E anche nella parabola della dramma perduta, dice la scrittura che quando la donna l'ha trovata, fa la stessa cosa. Vedete come ci sono delle analogie? Chiama le amiche, le vicine dicendo: rallegratevi con me, perché ho ritrovato la dramma che avevo perduta. Se era soltanto un problema di denaro, state tranquilli che non avrebbe chiamato le vicine per dire che aveva trovato la moneta che aveva perduta. È meglio che non glielo faccio sapere alle vicine che c'ho sta moneta. Non devono sapere quanti soldi c'ho. Invece, siccome quella dramma faceva parte del suo cerchietto di quel simbolo nuziale, glielo vuole fare sapere a tutti. Vedete, vi ricordate quel bel cerchietto che avevo il giorno del matrimonio? Ve lo ricordate quando mi avete detto: ma quanto sei bella con quel cerchietto? Ecco, l'ho ritrovata, gloria al Signore. Rallegriamoci, facciamo festa. E perché il padre, quando ritrova il figlio che torna a casa, non dice: portate fuori il vitello ingrassato, ammazziamo e le mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Quando c'è un amore vero, e l'amore di Dio è un amore vero, l'amore vero si rallegra sempre. Quando invece c'è tristezza, quello è una delle caratteristiche delle persone tristi, delle persone cupe, delle persone che non vivono in comunione con Dio e non vogliono mai il tuo bene. I tristi dovrebbero ravvedersi. E c'è un triste, perché queste tre parabole, sebbene ci hanno quasi tutto uguale, si differenziano in una cosa. Quella della pecora perduta conclude, si conclude dicendo che il pastore chiama gli amici, si rallegrano, fanno festa. Quella della dramma perduta si conclude dicendo che la donna chiama le amiche e fanno festa. Quella del figlio al prodigo non si conclude così, perché mentre fanno festa arriva il figlio maggiore dai campi, sente che c'è la festa e invece di partecipare alla festa che suo fratello è stato recuperato, era perduto ed è tornato a casa, era morto, era inerte come quella moneta, senza vita, è stato ritrovato. Lui non è felice, lui non si rallegra, lui è triste. Se ne va di casa, esce fuori, se la piglia col padre, il che fa comprendere che ha un cattivo rapporto col papà, sebbene vivesse dentro casa. A me non hai dato nemmeno un capretto da mangiare con i miei amici. Invece, quando è tornato questo tuo figlio, che ha sperperato tutto con le donne di malaffare, vivendo dissolutamente, tu gli hai ammazzato il vitello, ingrassato. Non lo posso questo proprio tollerare. E vedete, e mentre le prime due parabole si concludono con un tema di gioia, sono tutti felici, si rallegra il pastore che prende la pecora tutta allegra, se la mette sulla spalla, la porta a casa e si rallegra con gli amici, si rallegra la donna che ha trovato la dramma e si rallegra con le amiche e con le vicine. Questa parabola invece si conclude con un tema grigio scuro, con un cielo plumbeo, quando è tutto coperto, quando sta per piovere. Avete notato? Il padre che dice: figlio, cerca di entrare. No, ma tu mi hai trattato male, a me non mi hai dato nemmeno un capretto da fare festa con i miei amici. E il padre gli dice: figliolo, tu sei sempre con me, ogni cosa mia è tua, ma bisognava fare festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Ogni volta che leggo questa parabola mi viene la pelle d'oca, sapete perché, fratelli? Perché sebbene la parabola è un racconto delle cose della terra con un significato spirituale, non possiamo dare un significato a tutto, però c'è una cosa che mi manda in apprensione, mi fa preoccupare. Mi sono sempre chiesto: ma alla fine sto figlio più grande c'è entrato o no? Perché la parabola si conclude così: sto figlio fuori, il padre che lo supplica di entrare, il figlio che non vuole entrare, il padre che spiega i motivi per cui ha fatto la festa al figlio più piccolo, ma non sappiamo se sto figlio più grande poi è entrato. È qualcosa che chiederemo in cielo al Signore. O forse, chissà, lo Spirito Santo ha guidato le cose così perché forse la conclusione gliela dobbiamo mettere io e te. E se c'è stasera qualche figlio maggiore, qualcuno che non è felice dell'amore di Dio verso gli altri, la conclusione metticela tu. O come vorrei che questa parabola finisse così: e il figlio più grande, toccato dall'amore del padre che cerca di conquistare pure lui, entrò, chiese perdono al padre, abbracciò il fratello e tutti fecero una grande festa alla gloria di Dio. Alziamoci tutti quanti in piedi, chiniamo il capo in preghiera. Gloria al nome del Signore.